Buonasera a tutti e tutti e benvenuti alla nuova puntata dei Giovani sull'ordine della crisi. Io sono Tiz, detto Tiziano, e in questa nuova puntata parleremo di varie vicende politiche internazionali e nazionali, ma cominciamo subito insomma a focalizzarci due secondi su quello che sta avvenendo in questo momento in Siria, con la situazione complicata che si viene a creare con l'uscita delle truppe americane dal suolo siriano e di fatto rischiando di creare un vero e proprio genocidio curdo per la popolazione locale del Rojava, che insomma sta facendone una vera e propria esperienza politica molto molto importante e soprattutto molto vicina ai nostri ideali. Quindi a noi va tutta la solidarietà alle persone che si stanno impegnando in questo momento nella costruzione del Rojava, della federazione dei popoli locali della Siria del Nord, che combattono anche per la costruzione di un socialismo libertario e insomma molto un ideale molto forte, insomma, che si sente e va insomma ascoltato da tutti noi compagni, ecco. Per cominciare, quindi, abbiamo adesso come prima canzone Le Savages con Husbands. Adesso abbiamo come primo blocco l'intervista che ha realizzato la nostra Lettera a Tommaso Diosa sulla mobilitazione l'11 ottobre. A seguire abbiamo come seconda canzone Memo to the Man di Zach Hill.
Ciao, siamo qua con Tommaso, studente di OSA, per parlare della manifestazione dell'11. Bene, Tommaso, ti volevo chiedere, l'11 è stata lanciata questa manifestazione studentesca contro il nuovo governo in continuità con tutti gli altri. Voi di OSA cosa ne pensate?
Noi pensiamo che sia fondamentale ribadire, diciamo, riportare anche col nuovo anno studentesco tutte quelle serie di battaglie che storicamente riguardano il mondo della scuola, il mondo degli studenti, a partire ad esempio penso all'edilizia scolastica, dai test in base, passando anche per quelle che sono le riforme come l'alternanza scuola-lavoro, come tutto lo strapotere che i presidi hanno nelle scuole grazie alla buona scuola voluta dal 2015 dal PD. E quindi, diciamo, il nostro slogan è cambiano i governi ma non i problemi degli studenti. In questo senso aderire alla prima piazza studentesca a ottobre, e come da prassi quasi diremmo, però con una forte rivendicazione, diciamo, politica, con una forte volontà, diciamo, di andare anche contro questo nuovo governo e contro le problematiche che da sempre esistono, ecco, di sicuro ti prospetta un quartiere interessante a cui andare.
Bene, e per le rivendicazioni più nello specifico che si pone OSA per questa mobilitazione?
Come OSA abbiamo stilato a settembre un documento, che è un documento, una piattaforma anzi rivendicativa, per quest'anno, diciamo, più generalmente per questo governo, perché ci siamo resi conto che, diciamo, sulla scuola sono stati fatti dei passaggi in termini di riforme, in termini di legge, che sono arrivati a un punto, diciamo, che anche in questo nuovo governo, che è percepito di sinistra, ma tale non è, ecco, queste riforme possono avere un attimo uno stallo, magari alle spalle degli studenti e alla faccia degli studenti, scusate, può apparire, diciamo, un governo di sinistra che non sta facendo niente. Non ci ricordiamo che sono i complici, i responsabili di tutte le problematiche che viviamo costantemente nelle nostre scuole, nei nostri istituti. E quindi questa piattaforma, più nello specifico, va a chiedere cose serie, concrete e tangibili. Partiamo dall'aumento dei fondi per l'edilizia scolastica, parliamo dell'abolizione dell'alternanza scuola-lavoro e l'uscita di tutti i privati, di tutte le aziende, di tutte le grandi multinazionali all'interno delle nostre scuole con il loro sfruttamento e con la loro becera propaganda. Abbiamo chiesto l'abolizione dei test invalsi e la ritira della riforma della nuova maturità. Queste, diciamo, sono tanto poche delle cose, potrebbe parlare di tutto il piano che secondo me va fatto anche sulle scuole di periferia, quindi ci riferiamo in termini più stretti all'autonomia scolastica, che è un tema che è stato molto tralasciato, diciamo, negli ultimi anni, quello della disparità fra scuole di serie A e serie B, ma che è fondamentale toccare e andare a ricolpire. Pensiamo a problemi che toccano gli studenti non in modo diretto con la scuola, ma che riguardano sempre il welfare sociale, lo stato sociale, pensa ai trasporti ad esempio. Siamo sempre più che per raggiungere le scuole, diciamo, di eccellenza, tra virgolette, di centro, chi viene di fuori, dalla periferia, è costretto a prendere trasporti che, ad esempio, qua a Roma, dove viene intervista, ma in tutta Italia, sono in condizioni, diciamo, paurose, drastiche. E quindi, appunto, abbiamo studiato questa piattaforma, dove andiamo anche più specifico nei tempi, ma questo, diciamo, a grandi linee era il nostro piano rivendicativo per il quartiere dell'11.
Grazie mille.
Yeah. todos los discursos de los jefes de Estado en esta asamblea durante toda esta semana tienen menos impacto que el video de un youtuber famoso.
Quello che avete appena ascoltato è un discorso, un breve estratto del discorso che ha tenuto il presidente del Salvador, Nayib Bukele, all'Assemblea Generale dell'ONU. È un discorso, diciamo così, molto stile nuovo che avanza, nel senso di fare molta attenzione ai social. Ad esempio qua si parlava ad esempio del fatto che tutti i discorsi messi insieme, tutte le visualizzazioni dei discorsi a quell'assemblea generale avrebbero ottenuto più o meno, messe tutte insieme, anche meno visualizzazioni di fatto del nuovo video del youtuber famoso. Una cosa molto interessante, diciamo, molto esplicativa del fatto che comunque ormai i social dominano la politica, addirittura la dominano così tanto che lo stesso Bukele, prima di fare questo discorso molto interessante, si era fatto addirittura un selfie sulla platea, insomma proprio allo stand dove avrebbe parlato due secondi dopo praticamente. Ebbene, stranamente, insomma, a un certo punto di questo discorso dice: una singola foto su Instagram in questo momento può far partire una rivoluzione. Ebbene, chiaramente i social possono influenzare così tanto la politica, soprattutto se si è un ricco megalomane come lo stesso Bukele. Andiamo a vedere, infatti, questo personaggio è completamente costruito ad arte ed è completamente costruito sulla persona, sullo stereotipo, diciamo, del, come dire, del millennial sognatore, insomma, intraprendente. Del millennial, così, come dire, dello startup, ecco, a un certo punto di vista, quindi di questo presidente in startup molto vicino alle innovazioni, eccetera, eccetera. Insomma, una cosa che ricorda anche da vicino i nostri politici, come potremmo dire. Ebbene, questa pantomima nasce proprio dal fatto invece che Bukele di fatto è stato scelto come presidente dalle classi dominanti che vogliono imporre un certo tipo di politica molto vicino a questo tipo di comunicazione così molto intraprendente, ma che di fatto si rivela essere individualista e quindi molto vicino ai dogmi del neoliberismo. Ebbene, proprio vicino, proprio questi dogmi neoliberisti devono essere imposti al Salvador, perché il Salvador è, come andremo a vedere, un paese molto importante dal punto di vista strategico per gli Stati Uniti, perché è un paese dell'America Centrale che confina con Honduras. Ebbene, l'Honduras, come forse non so se sanno tutti, ma è il paese che, da cui parte la carovana dei migranti, la carovana dei migranti che ha raggiunto il Messico e addirittura viene respinta al confine con gli Stati Uniti dallo stesso Trump, che ha voluto chiaramente Bukele come presidente. Quindi chiaramente serve El Salvador, un paese al confine con l'Honduras, per bloccare questi migranti, cioè è stato un patto a riguardo. Allo stesso tempo El Salvador è un paese comunque molto importante anche da un altro punto di vista, ovvero che è un paese vicino al Nicaragua. Nicaragua, paese governato dall'ex sandinista Ortega, l'ex guerrigliero sandinista Daniel Ortega, che è vicino comunque ai governi cubani e venezuelano, quindi un paese che chiaramente vuole passare una transizione al socialismo e quindi di fatto ribellarsi all'imperialismo americano. Ebbene, tutto questo, tutta questa idea del presidente millennial, sognatore, che rappresenta Bukele, non è altro che una lunga, non è altro che la fine di una lunga scia che si porta avanti dal più o meno, diciamo, dagli anni 60, anni 50, insomma, da quando gli Stati Uniti hanno di fatto cominciato a fare colpi di Stato nei paesi latinoamericani per imporre il proprio dominio su questi paesi. Ebbene, questa volta l'hanno fatto in modo abbastanza democratico, con una faccia nuova e giovane, ma possiamo ricordare invece ad esempio quella di Pinochet, quella di Videla. E quindi, come possiamo vedere chiaramente, In questa situazione c'è stato un ribaltamento di fronte anche nel Salvador, perché comunque il paese era governato dal Fronte di Liberazione Nazionale, un partito di sinistra comunque molto attento all'ambiente e quindi di fatto vicino anche alla Cina, ad esempio. Quindi possiamo notare che da questo punto di vista, come al solito, gli Stati Uniti cercano sempre di imporre il proprio dominio tramite le cosiddette democrazie liberali, che non lo sono mai affatto, assolutamente. Quindi, come bisogna capire anche nell'esempio di Bukele, bisogna stare sempre attenti a chi ci si trova davanti. Cominciamo subito quindi con una nuova canzone. Questa è Trash the Death Grips.
Trash, we upload trash. Face down, trash, he gets trash, then we know trash. We know thing don't last, never last. When we blow trash, we upload trash. Face down, trash, he gets trash.
I'm blow trash, poke a fucking polygraphs. My dirt's so baked, mammoth straight after each take. They say I pass, that's trash, I'm trash. Kind you mind to trade for cash, your trash, one trash. Are you close, all I see is more trash. Me a more.
We know trash, we know thing don't last, never last. When we blow trash, we upload trash. Face down, trash, he gets trash, then we know trash. We know thing don't last, never last. When we blow trash, we upload trash. Face down, trash, he gets trash.
Then no dang shit, I was over there for this whole shit. Tasting my black bliss. Fuck who I was in. It might have been a lack of progress, specifically the process. But this look more me elixir. My blood's real sister.
We know trash. We know thing don't last, never last. When we blow trash, we upload trash. Face down, trash, we get trash, then we know trash. We know thing don't last, never last. When we blow trash, we upload trash. Face down, trash, he gets trash. Then Ultra 6, Vivo, Vino trash. Look, folk, I'm casting shit, Vivo ass. From upper mid to being repossessed.
Face down, trash, he gets trash.
We know trash, we know thing don't last, never last. When we blow trash, we upload trash. Face down, trash, he gets trash.
Inside of my machete, fallout, mercury, confetti. Ebony skies, I died already. Liquor store, counting pennies. I'm in motion, do you savvy? I assume, cause it relaxed. What you think about that? Don't fight it. Smell me though, but quiet. Cyclone in a Gore-Tex air. Audio input for my spare. So up from work, this 60 plus. Long as my smoke screen's holding up, I hold this down like I contrast. Still taking from shade on flat. So shade here, it makes me laugh. Every time you reply, that's fine.
We know trash, we know things don't last, never last. When we load trash, we upload trash. Face down, trash, he gets trash, then we know trash. We know things don't last, never last. When we load trash, we upload trash. Face down, trash, he gets trash.
Land strikes to the stag like breast off that fuck stress, cause they can't compress.
Extra bump, this shit is sex. Decrepit sex shit. I got something for this orchids.
We know trash, we know things don't last, never last. When we load trash, we upload trash. Face down, trash, he gets trash, then we know trash. We know things don't last, never last. When we blow trash, we upload trash. Face down, trash, he gets trash, then we know trash. We know things don't last, never last. When we blow trash, we upload trash. Face down, trash, he gets trash, then we know trash. We know things don't last, never last. When we blow trash, we upload trash. Face down, trash, he gets trash.
I hope historians will celebrate the United States Congress for having stood on the side of Hong Kongers, the side of human rights and democracy. God bless Hong Kong. Thank you.
Come abbiamo visto quest'estate, ci sono state delle imponenti manifestazioni a Hong Kong. Imponenti manifestazioni in una città molto importante da un punto di vista strategico. Ma soprattutto focalizziamoci un attimo sulle manifestazioni, perché sono sicuramente molto importanti, perché di fatto testimoniano come i giovani, giovani manifestanti in realtà, si stiano ribellando sicuramente ad una potenza imperialista, una potenza imperialista che di fatto sta cercando di affondare le proprie mani non solo all'interno del proprio paese, ma in un paese, in paesi esterni. Parliamo della Cina e stiamo parlando di paesi come l'Africa, come l'Etiopia, le Djibouti, dove adesso c'è una presenza militare della Cina. Insomma, è molto importante, soprattutto da un punto di vista colonialista, un discorso, diciamo così, molto improntato sulla critica all'imperialismo della Cina. Dobbiamo però focalizzarci anche da un altro punto di vista su quello che è il contenuto delle manifestazioni, ma soprattutto da dove provengono, perché non possiamo semplicemente pensare sia una cosa spontanea, ecco, la manifestazione le manifestazioni e soprattutto gli scontri che si stanno producendo in questo momento. Andiamo a vedere un attimo la storia, insomma, di da dove parte tutto questo. Ebbene, sappiamo benissimo tutti che nel 1997 la città di Hong Kong è di fatto cinese, e da quel momento in poi fino al 2045 ci sarà un processo storico che porterà di fatto Hong Kong a essere integrato dal punto di vista legislativo alla madrepatria, diciamo così, la madreterra, come vorremmo chiamarla, la metropoli, ecco. Ebbene, tutto questo non fa che innervosire la borghesia di Hong Kong, che vorrebbe rimanere sotto al capitale internazionale, come è stato finora, come colonia britannica. Infatti vediamo benissimo che tantissimi manifestanti insomma, parteggiano per un passato coloniale a quanto pare glorioso, manifestando con in mano le bandiere, sventolando le bandiere coloniali di Hong Kong e anche quelle del Regno Unito, ma ovviamente anche quelle degli Stati Uniti. Ebbene, dobbiamo anche capire bene che cosa in realtà vuole significare questo. Ebbene, come già dicevo, la borghesia di Hong Kong, che è comunque una delle cinque città più ricche del mondo, ricordiamolo, vuole avere una sua autonomia rispetto alla Cina, e che pensa di averla impoverita. Ebbene, quello che è successo in realtà negli ultimi vent'anni è l'esatto opposto. C'è stata una ridistribuzione della ricchezza all'interno della Cina, partendo insomma da Hong Kong, che in realtà non si è mai impoverita, come ho già detto, è una delle cinque città più ricche del mondo, ma in realtà i poli finanziari e industriali si sono andati a spostare verso altre città. Quindi stiamo parlando di Shenzhen, Shanghai e altre città all'interno del contesto cinese, e quindi non possiamo in realtà parlare di un impoverimento della città, ma anche magari in realtà di favorire altre città in modo da arricchire un po' di più i lavoratori locali. Ecco, questa è un'impresa insomma abbastanza importante e netta che sta avvenendo in questo momento in Cina. Infatti andiamo a vedere, comunque i salari in Cina stanno aumentando sempre di più, a differenza di quello che accade in Occidente. Ebbene, proprio focalizzandoci sull'Occidente, andiamo a vedere che la borghesia di Hong Kong vuole, come abbiamo già detto, annettersi agli imperi occidentali, e quindi che cosa fa? Crea ad arte questi movimenti, non ultimo il movimento degli ombrelli, dove è andata a emergere una figura come quella di Joshua Wong, che abbiamo sentito nell'audio all'inizio, che ringraziava il Congresso degli Stati Uniti per il suo apporto per la libertà, eccetera, eccetera. Ebbene, Wong è il capo di un movimento politico che si chiama Democisto, che di fatto è un gruppo a favore della democrazia, ma di fatto, di base, insomma, è un vero e proprio recipiente di contenuti pro-americani e pro-imperialisti. Quindi andiamo a vedere insomma la roba che ritwitta Wong, le foto di lui che stringe la mano all'ambasciatore americano a Hong Kong, ma anche i retweet di andiamo a vedere Hillary Clinton, Nancy Pelosi, Marco Rubio, insomma una bella cricca bipartisan del Congresso americano, che viene va ad appoggiare comunque in modo assolutamente netto tutti quei colpi di Stato che sono avvenuti nell'ultimo periodo. Andiamo a vedere quei tentativi, in realtà, i colpi di Stato che sono avvenuti nell'ultimo periodo, ovvero il Venezuela. Andiamo a vedere la guerra guerreggiata all'Iran. Insomma, di fatto non cambia nulla dal punto di vista della politica imperialista americana, la politica estera che è sempre più focalizzata sull'egemonia culturale e di fatto economica sugli altri paesi, ma che comunque non sta funzionando sotto l'amministrazione Trump. Andiamo a vedere, come abbiamo detto prima, che comunque le truppe se ne stanno andando dalla Siria, e quindi stiamo vedendo come sempre di più l'imperialismo americano non sta funzionando. Questa potenza in particolare sta sempre perdendo di più peso all'interno del contesto globale. Ebbene, che cosa dimostra invece la situazione di Hong Kong? Che chiaramente gli Stati Uniti vogliono, a livello culturale, far vedere che la Cina è sempre più un paese brutale, perché reprime manifestanti, eccetera, eccetera, mentre essa stessa è una democrazia illuminata, partendo con la propaganda mainstream. Ebbene, qui dobbiamo soffermarci un attimo per far capire che di fatto non è così, che la propaganda e la l'informazione di fatto falsificano quello che è il vero messaggio delle manifestazioni, ovvero che un movimento che è di fatto agito da forze esterne non potrà mai andare al potere perché non è di fatto sostenuto da lavoratori, ma è semplicemente sostenuto da borghesia. E quindi è una cosa che ci deve far riflettere, ecco, come noi, come compagni, ma soprattutto come comunisti. Passiamo alla prossima canzone, si chiama Ataúdes de Plástico e dei La URSS.
Posizione la conoscete già, per noi deve essere una posizione, deve essere un tema che per quanto importante deve essere affrontato a livello europeo. Quindi per noi, se dovesse arrivare in aula al Senato in questo caso, perché è lì che dovrà arrivare, noi ci asterremo chiedendo. La nostra posizione la conoscete già, per noi deve essere una posizione, deve essere un tema che per quanto importante deve essere affrontato a livello europeo. Quindi per noi, se dovesse arrivare in aula al Senato in questo caso, perché è lì che dovrà arrivare, noi ci asterremo chiedendo.
Quella che avete appena ascoltato è la posizione ufficiale del Movimento 5 Stelle sullo Ius Soli nel 2017. Una posizione di astensione che ha di fatto sbaragliato e bordeggiato una montagna di menzogne su anti-immigrazione delle destre, calcando tutto questo anche dal PD, da una certa fetta del PD che si è rifiutata quando era al governo di fare una legge sacrosanta, ovvero concedere la cittadinanza a tutti coloro che sono nati nel nostro paese, pur con genitori di altre nazionalità o che sono al di fuori del nostro paese, ma hanno vissuto qui fino ai 12 anni e hanno frequentato un ciclo di studi. Ebbene, questa legge viene ora riproposta sotto il nome di Ius Culture dopo due anni, da un governo proprio formato da PD e 5 Stelle, ovvero coloro che siano astenuti o in un certo qual modo opposti a questa manovra. Ebbene, a parte approvare una, probabilmente una legge sacrosanta, che comunque ovviamente ci starebbe, da un altro punto di vista va a degradare quello che è di fatto si è venuto a creare, soprattutto con la proclamazione del governo Conte II, quello che è di fatto il cosiddetto ricompattamento della sinistra, dove per sinistra non intendiamo tutta quella schiera di forze politiche anticapitaliste e di classe che si sono battute in questo paese per i lavoratori, ma un coacervo di forze filoeuropeiste e fintamente socialdemocratiche che vogliono, insomma, mostrare il progresso di quella che è in realtà la macchina antipopolare e fomentatrice di politiche liberiste che è l'Unione Europea. Ebbene, in questa situazione che si viene a creare adesso con le sculture, c'è un'accozzaglia di persone che lo vogliono, insomma, lo proclamano da anni, insomma. Ovvero, una di queste possiamo, insomma, far notare che è Giuliano Pisapia, ovvero l'ex avvocato di Abdullah Öcalan, ex membro di Rifondazione, nonché ex sindaco di Milano, eletto con un'ampia coalizione di centrosinistra, che proprio due settimane fa ha votato a favore della proclamazione dell'uguaglianza di comunismo e nazismo al Parlamento Europeo. Ebbene, ci deve far riflettere soprattutto questo, perché le forze liberali libertarie in questo momento storico si affacciano con una finta facciata progressista a difesa dei diritti di tutti, chiaramente sacrosanti, in modo da imporre politiche liberiste. Quindi possiamo vedere benissimo che non c'è nulla dal punto di vista economico sociale di diverso da quello che propone la Lega, ma purtroppo si deve usare la faccia dei diritti civili per far capire che si è diversi. Ebbene, questo è soprattutto un problema per noi compagni, un problema per noi comunisti, che dobbiamo riconoscere soprattutto il fatto e soprattutto di non scadere su una su retorica, insomma, di minoranza, che però non ci devono distogliere dal fatto che bisogna creare una vera e propria retorica di maggioranza in questo paese, della massa, insomma, dei lavoratori, ma di chiunque, del blocco sociale. Ebbene, possiamo anche far notare però che purtroppo non c'è una vera e propria risposta da chi in realtà vuole davvero mandare avanti questa politica, questa legge, ovvero gli italiani senza cittadinanza, su altri temi. Come ci diceva Marx nella questione ebraica, dobbiamo noi ebrei, tra virgolette, insomma, chi in quel momento storico si proclama seguace della religione ebraica, semplicemente non si può andare avanti a proclamarsi ebrei per sempre, ma si deve fare insomma, entrare nella cittadinanza comune laica per proclamare, per mandare avanti i diritti della laicità, ma i diritti di tutti. Bene, in questo momento storico sarebbe giusto, insomma, mandare avanti, soprattutto per chi vuole spendersi sui diritti civili, anche mandare avanti una retorica di massa, ma una retorica che faccia anche sponda sui diritti sociali, quindi non semplicemente riconoscersi come italiano senza cittadinanza e quindi avere la cittadinanza, ma farsi cittadino sfruttato in questo paese, quindi non semplicemente affondarsi sul problema della mancanza di cittadinanza, ma anche di essere un cittadino sfruttato che deve andare avanti a stipendio, ad esempio. Quindi non solo essere a favore del diritto di cittadinanza per tutti, ma anche del diritto ad un salario minimo, del diritto all'articolo 18 sul contratto, dell'abolizione del pareggio di bilancio in Costituzione. Quindi tutta una retorica che non debba essere fondamentalmente frammentatrice, ma anzi aggregare il più persone possibili per mandare avanti una lotta importante per tutti gli sfruttati di questo paese, ma soprattutto gli sfruttati del mondo, perché comunque ricordiamo queste persone, insomma, che comunque hanno beneficerebbero delle sculture, vengono da hanno origini, insomma, di paesi comunque fortemente colonializzati, semplicemente per pensare al fatto che c'è un'emigrazione da un paese all'altro significa che quel paese che beneficia dell'emigrazione è chiaramente sfruttatore dell'altro. Ebbene, qui dobbiamo soffermarci e chiudiamo. Ebbene, vogliamo mandare avanti una editoria che sia di massa, che però sia attenta anche ai diritti di tutti e anche ai diritti delle minoranze. E questo come comunisti penso sia la cosa fondamentale, ovvero creare una retorica di massa che sia di rottura, ma anche che sia anche includente e soprattutto riesca a creare un vero e proprio blocco sociale. Ci sentiamo dopo la prossima canzone, che si tratta di Obs di Jamie XX. Torniamo ora in onda per i saluti. Grazie mille per averci ascoltato e alla prossima settimana. Ringraziamo Elettra per aver condotto questa interessante intervista con Tommaso. Ci sentiamo allora per la prossima settimana. Grazie mille per aver ascoltato Radio Sonar anche oggi, questa sera.